Le 23 minuti di Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Ritorniamo su un tema di cui ci siamo già occupati ampiamente ieri pomeriggio, ossia l'assalto all'autobus dei tifosi di Pistoia con la morte di una persona che stava a bordo, un autista, un assalto a opera di un gruppo ultra della squadra di pallacanestro di Rieti. Ieri ci sono stati fermi, oggi si è conosciuto qualche dettaglio in più e adesso ci colleghiamo subito con Alessandro Benigni della Nazione. C'è un dato politico molto significativo, insomma, che è proprio la provenienza, l'area di appartenenza dei tre fermati, ossia l'area dell'estrema destra. Eccolo qua, Alessandro Benigni, collega della Nazione. Buonasera Alessandro.
Buonasera a tutti.
Chi sono questi fermati?
Sì, fermati, insomma, come è emerso nella tarda serata di ieri sera, sono tre ultras legati appunto agli ambienti della tifoseria di Rieti, nonché, come hai anticipato, agli ambienti dell'estrema destra locale. Si tratta di Kevin Pellecchia, è il più giovane dei tre, un ventenne, e poi Manuel Fortuna di 31 anni e Alessandro Barberini di 53 anni, quindi diciamo anche tre generazioni diverse, se vogliamo, che
sì,
erano accomunate dalla, appunto, passione nel sostegno alla squadra di basket del Rieti.
Ma erano accomunati solo da questo o anche da una
politica?
Ecco, da un'appartenenza politica anche.
Esatto, diciamo che la realtà della tifoseria legata al Rieti basket e anche calcio è molto frastagliata, quindi non si può assolutamente parlare di una tifoseria che ha una connotazione legata agli ambienti dell'estrema destra, ma ci sono appunto più gruppi, e nello specifico uno di questi era il gruppo che accomunava i tre fermati e che appunto era caratterizzato da questa impronta legata all'estrema destra. Poi, come hanno analizzato altri colleghi dai loro profili social, insomma, emergeva in maniera chiara riferimenti al fascismo, riferimenti a Mussolini e altre, insomma, situazioni tutte legate agli estremismi più cupi, ecco.
Senti, è emerso che ci sono stati nel passato, da parte di questa specifica tifoseria, degli altri episodi, insomma, violenti come questo?
Ma sicuramente i tre erano noti, o quantomeno i due più anziani, passami il termine, erano già noti alle forze dell'ordine per momenti di tensione con altre tifoserie. Chiaramente niente che potesse avere la portata di quello che poi è stato un agguato mortale come quello del pullman dei tifosi del Pistoia Basket. Quindi sì, qualche precedente, persone sicuramente note negli ambienti della Digos e della polizia, però mi sento di dire niente di dissimile da quello che può accadere, insomma, in tante altre curve d'Italia, in tante altre realtà d'Italia.
Purtroppo, se tra poco ne parliamo, avremo Guido Caldiron con noi. Il basket Rieti adesso, se ho capito bene, giocherà a porte chiuse per quanto tempo?
Sì, la decisione della federazione, anche piuttosto tenera, insomma, a dir la verità, è quella di far giocare le partite della Sebastiani Rieti a porte chiuse fino alla conclusione delle indagini. Però il campionato non si ferma, non si ferma per nessuno, non c'è nessuna sospensione, quindi come si suol dire, the show must go on, e domenica si gioca con grande irritazione, soprattutto dagli ambienti pistoiesi, perché sono tutti ancora molto provati per quello che è successo, e diciamo che avrebbero preferito, almeno per questa domenica, non tornare in campo. Così non è stato possibile e quindi si dovranno adeguare a quelle che sono le decisioni prese dai vertici sportivi della pallacanestro italiana.
Senti, la costernazione, immagino il dolore a Pistoia molto grandi, insomma, questa notizia del fermo di tre persone e poi dell'inquadramento che abbiamo dato anche questa sera qui, che tipo di reazioni ha determinato?
Ma reazione ancora diciamo un po' da inquadrare, anche perché chiaramente sì, c'è un fermo, ci sono tre fermi per indiziati di delitto, però è chiaro che ancora non si è svolto l'interrogatorio di garanzia che ci sarà nella giornata di domani o quella di dopodomani. Ancora non si è svolta l'autopsia che è attesa appunto anche quella per dopodomani, quindi diciamo il quadro è ancora tutto in divenire. Nella giornata odierna, due legali di due fermati hanno entrambi, diciamo, respinto gli addebiti e hanno dichiarato che i propri assistiti sono estranei al lancio della pietra che ha poi colpito mortalmente il povero Raffaele Marianella. Quindi diciamo che c'è ancora la necessità di capire bene, sia per l'opinione pubblica, ma sia insomma anche per noi, diciamo, operatori dell'informazione, quelli che poi potranno essere gli effettivi riscontri de dell'inchiesta. Dall'altra parte, a fare un po' da contraltare al dato politico, diciamo che, come abbiamo evidenziato anche nel collegamento di ieri, potrebbe non essere quello, o comunque diciamo non essere quello predominante, il movente, visto che comunque la tifoseria di Pistoia non ha un particolare colore politico, non ha una connotazione tale da giustificare appunto un contrasto tra, come potrebbe essere magari con altre realtà vicine agli ambienti della
Certo.
sinistra, che quindi uno potrebbe presupporre appunto una rivalità, quindi diciamo che potrebbe anche trattarsi di un aspetto incidentale, ecco.
Grazie Alessandro Benigni, collega del quotidiano La Nazione, buon lavoro per la chiusura del giornale.
Grazie a voi, buona serata.
Saluto ora Guido Calderon del Manifesto. Buonasera Guido.
Pronto, buonasera.
Eccoti qua. Senti, il collega della Nazione poco fa, tu non eri in collegamento, ci diceva una cosa che è un dato, come dire, di indagine. In questo momento non è necessariamente collegato all'ideologia quello che è accaduto, perché contrasti di tipo politico tra le due tifoserie non c'erano, anche se siamo partiti e bastiamo. Sul profilo anche ideologico-politico di tre fermati.
Sì, assolutamente. Sono figure vicine all'estrema destra, un'estrema destra locale, in particolare questa sede, questa struttura che si chiama La Roccaforte a Rieti. Anche, diciamo, chi ha scrutato un po' i loro social, si è reso conto che non ci sono grandi contatti, ma ci sono molti contatti comunque con diversi gruppi organizzati. È un gruppo locale, è quel tipo di neofascismo di provincia che, come dire, alberga in molte città. Dopodiché uno degli arrestati, si è visto nelle immagini che sono circolate ampiamente, ha un tatuaggio nazista, diciamo, sulla pancia, che non è esattamente, non depone certo per il famoso sole nero, diciamo, che rimanda un po' in là nel tempo, addirittura alle SS, che comunque compare nell'immaginario, diciamo, di una parte del suprematismo bianco in tutto l'Occidente. Sì, probabilmente la filiazione è all'estrema destra, un'estrema destra locale, non c'è bisogno di essere collegati a un network, dai social emergono dei contatti con alcune realtà organizzate, con alcuni gruppi politici, ma non si può dire probabilmente al momento che si tratti di una filiazione vera e propria. Semmai quello che viene da pensare è l'incrocio tra il fatto che siano dei giovani o meno giovani di estrema destra i responsabili di questa tragedia assurda, terribile, di Rieti, e che contemporaneamente il fenomeno ultra, che si sarebbe dei pazzi a diciamo, collegare tout court all'estrema destra, è però un fenomeno molto vivo, molto forte. Solo negli ultimi giorni ci sono stati una serie di episodi, non ultimo peraltro in queste ore il rimpatrio deciso dalle autorità olandesi dei tifosi napoletani, credo oltre 200, una cosa del genere, che si trovavano in Eindhoven per la partita del Napoli di Champions. Diciamo negli ultimi giorni, quasi ogni giorno, c'è un fenomeno di violenza, fortunatamente ovviamente meno grave di quanto è accaduto a Rieti, e in alcune di queste tifoserie, penso agli scontri tra Pisa e Verona, dove sono stati arrestati degli ultra dell'Hellas Verona, che no, hanno una nomea di un certo tipo, o la manifestazione fatta domenica sera di ritorno da Como dagli tifosi, dagli ultra juventini
Quella è
in
stata
stazione
molto,
centrale a
molto, molto
Milano.
interessante perché gli ultra della Juventus tornano da Como, si presentano in stazione centrale, che è il luogo dove ci sono stati degli scontri che sono diventati oggetto di grande attenzione e speculazione, aggiungiamo politica, il giorno in cui c'è stata la principale manifestazione pro Pal a Milano, te lo ricordi Guido, no? Tra la stampa dell'area politica culturale della destra e il governo, soprattutto esponenti della maggioranza, è stato tutto uno scagliarsi contro chi ha agito quegli scontri. I tifosi juventini si presentano con uno striscione sostanzialmente che dice manifestare sì, ma senza fare danni, no? Adesso perché tu sai con più precisione cosa ci fosse scritto su quello striscione. Sembrava un, come dire, uno slogan che avrebbe potuto sottoscrivere un qualunque esponente del governo.
Sì, con ovviamente un'aggiunta di un insulto e soprattutto, diciamo, questa sfilata organizzata, ovviamente organizzata con attenzione e con cura, perché si stava tornando comunque da una trasferta, l'hanno fatta cantando l'inno di Mameli, esibendo una serie di saluti romani. Allora, qual è la sensazione? Insomma, mettendo insieme tutti questi elementi, una presenza dell'estrema destra nelle curve, che certo non è nuova e certo non si può, come dire, definire come un fenomeno unico, il fenomeno il mondo ultra vuol dire tante cose, eccetera, eccetera. Ma questa, diciamo, presenza politicizzata che in qualche modo sembra ragionare in sintonia talvolta appunto con il clima politico, circostante, il numero, l'estensione di questo fenomeno. Qualche anno fa il Viminale parlò di oltre 30.000 persone riconducibili al circuito ultra, di credo 250-300 sigle, e recentemente ricordo di aver letto su un giornale sportivo, penso si possa citare, la Gazzetta dello Sport, un sondaggio in cui diceva che molti dei frequentatori dello stadio non legati al tifo ultra guardano però con ammirazione, interesse, almeno tipo il 60% degli intervistati, a coloro che riempiono con le loro coreografie, i loro canti tutte le domeniche. Allora, l'insieme di queste cose cosa ci dice? Ma probabilmente ci dice che c'è un'Italia non esplicitamente visibile, visto che si diceva adesso che la risposta degli ultra della Juve era in qualche modo simbolica alle manifestazioni per la Palestina che si erano svolte, aveva in qualche modo dei toni simili a quelli delle istituzioni o comunque della destra politica alla guida di questo paese, e diciamo, considerando l'estensione di questo fenomeno, forse dovremmo interrogarci se questo tipo di vicende, alcune sono già avvenute, sono sempre avvenute, la violenza negli stadi c'è sempre stata, la destra politica anche, ma in qualche modo se in questo momento ci dicono qualcosa di più del clima generale del paese, paese in cui sappiamo dalle istituzioni si dice attenzione, crescono i cattivi maestri, cresce il rischio di violenza, crescono le contrapposizioni modello anni 70, dopodiché l'articolazione più drammatica della violenza sembra vederla in questi contesti da parte di questo tipo di ambienti. Ecco, forse una riflessione in più, oltre a ovviamente la condanna e le indagini rispetto ad ogni singolo fenomeno, andrebbe fatta, perché forse c'è qualcosa di un po' più
Assolutamente sì. Ci
articolato e ci dice qualcosa di questo paese,
dice
probabilmente.
qualche cosa sicuramente anche tra poco ne parliamo con Leonardo Bianchi, Guido, ci dice anche del doppio pesismo, del doppio standard, diciamo come vogliamo, insomma, del governo, no? Rispetto agli episodi di piazza e di violenza, qui c'è un morto e c'è un sostanziale silenzio, ci sono state delle manifestazioni politiche. Quindi con, come dire, tutta un'altra dignità, le scorse settimane con degli episodi sicuramente di violenza, c'è stata, sembrava la rivoluzione, no? Sembrava che il paese fosse in stato di assedio. Ma a parte questo, queste sono tutto sommato le nostre opinioni, Guido. La cosa che dici tu è interessante anche andando un attimo oltre il tema tifo, nelle curve, non solo del calcio, ma anche di altri sport, come in questo caso la pallacanestro. Questa cosa ci dice anche, questo fenomeno esteso ci dice anche che sono ancora tantissimi giovani che vedono nell'estrema destra radicale un punto di riferimento. Il sole nero a cui facevi riferimento tu è un simbolo di un'epoca storica che dovrebbe essere remota, invece ci sono ancora dei ventenni che si fanno il tatuaggio.
Sì, questo assolutamente. Se si pensava o chi pensava che, diciamo, il fatto che le idee dell'estrema destra arrivassero in qualche modo a dominare la scena e lo spazio pubblico attraverso le istituzioni, come accade quando c'è un governo che parla, esponenti del governo che parlano di reemigrazione, che parlano di sostituzione etnica, di invasione dei migranti, di minaccia per la nostra identità, culturale, forse addirittura etnica. Insomma, quando quel tipo di vocabolario, dell'estremismo diventa, il lessico talvolta delle istituzioni, di una parte della stampa del centrodestra, eccetera, 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 si potrebbe pensare che, come dire, nessuno sia più attratto dalla militanza di strada o la militanza dentro una curva, dentro un palazzetto dello sport. E invece probabilmente accade il contrario, cioè accade che un fenomeno che ha comunque una storia, un percorso diverso, perché l'estrema destra non necessariamente si nutre poi, ovviamente dell'eco che questo trova, che le sue posizioni trovano nello spazio pubblico, però nel momento in cui questo spazio pubblico è così fortemente dominato da questo tipo di parole d'ordine, beh, sicuramente un ragazzo può pensarci, sicuramente un giovane o una giovane possono pensare, perché in qualche modo forse è anche un modo di sentirsi, come usano dire in questi ambienti, ribelli, non conformi e quant'altro, ma in fondo, pensando di poter esprimere un'opinione che va al di là, diciamo, della ristretta cerchia in cui ci si muove. E questa è un po' la sensazione, anche quando scopriamo che ci sono dei gruppi locali, nelle province, nella provincia italiana. Questi gruppi sono spesso molto estesi. Il sole nero è uno dei simboli utilizzati dalla comunità dei 12 raggi a Varese, quindi un piccolo centro dove peraltro c'è una terribile tradizione da quel punto di vista, se pensiamo appunto ai palazzetti dello sport e le partite
Eh sì,
del basket. Andiamo indietro, credo, di 40-50
al
anni.
1979, la famosa gazzarra antisemita contro, quando c'era una
Il
partita di
Maccabi,
Coppa
sì.
contro il Maccabi di Tel Aviv. Grazie Guido per essere stato con noi. Ti saluto,
Grazie a voi.
apprezzo. Volevo dire apprezzo, ma anche apprezzo quello che ha detto. Guido Caldiron del Manifesto. Noi anche Leonardo Bianchi, ve lo avevo preannunciato dalla newsletter Complotti. Buonasera Leonardo.
Buonasera a tutti e tutte.
Allora, magari è un po' tirata, dimmelo tu, magari siamo noi che un po' adesso facciamo la controspeculazione, però certo, come dicevo prima, le manifestazioni con alcune violenze sicuramente a Milano determinano delle reazioni da parte della maggioranza, del governo, della destra diffusa, tali per cui sembra che ci sia lo stato d'assedio in Italia, qui c'è un morto, tutti zitti.
Sì, e chiaramente avete già parlato sicuramente prima nel mio intervento del profilo delle persone,
certo, sì.
Esatto, ritenute responsabili insomma, dell'assalto al bus e dell'omicidio, e chiaramente chiaramente c'è un doppio standard, ecco, diciamo, lo dico proprio in maniera più brutale possibile, perché a parte le condanne di rito, che sono veramente il minimo sindacale, e non si ragiona mai sulla violenza politica o comunque la violenza in generale che proviene dalla destra dell'attuale maggioranza di governo, fondamentalmente. Appunto, tu hai ricordato come specialmente dalla morte di Charlie Kirk in poi, in Italia si è imposta una razione calata completamente dall'alto, una razione governativa e quindi alimentata da tutti i media, dalla RAI, dai media, insomma, controllati dal governo o vicino al governo, per cui appunto l'Italia sarebbe pressoché prossima a una guerra civile di stampo sul modello statunitense, modello MAGA, ecco, quindi con piazze violentissime, l'opposizione addirittura che fa discorsi tutti improntati all'odio, e quindi c'è sempre viene agitato lo spauracchio di nuovi anni di piombo, fondamentalmente, che poi in realtà è un artificio retorico che Meloni, in particolare Fratelli d'Italia, usano da anni, proprio perché sono legati a doppio filo al neofascismo degli anni 70, fondamentalmente.
Eh sì, anche, quindi c'è un po' di falsa coscienza, scusa se rido, non si dovrebbe, rispetto ai temi di cui stiamo parlando, però c'è forse un po' di falsa coscienza quando si parla di anni di piombo, da parte
sì.
di rappresentanti politici che, appunto, come dici tu, hanno in quegli anni drammatici magari anche qualche personaggio diretto che era implicato e che oggi è ancora protagonista. Però questa è una polemica che magari possiamo anche evitare questa sera, Leonardo. Invece, se rimaniamo sul tema,
Sì, no,
e
no.
beh, non c'è solo l'episodio di Rieti, ce ne sono stati anche altri recentemente.
No, esatto, però il retaggio è esattamente questo, cioè la
Certo.
scomparsa totale della violenza dell'estrema destra, in generale. E appunto l'episodio di Rieti, è uno. È quello più eclatante, cioè, ma solo qualche settimana fa, ad esempio, c'è stato un assalto squadrista in piena regola fatto da militanti di Casa Pound a un bar di Roma, il bar allo Statuto, in Piazza Vittorio, come vendetta, diciamo così, come proprio spedizione punitiva, dopo la manifestazione, dopo lo sciopero appunto per la Palestina, per Gaza. E questo è un altro episodio, poi ce ne sono tanti altri, ovviamente, che magari rimangono nascosti nelle cronache locali o non assurgono mai a dibattito pubblico, perché appunto la violenza da parte dell'estrema destra è totalmente spunta dal dibattito pubblico. Si ricollega appunto alla rimozione, anche al rimosso dello stragismo, al rimosso dell'eversione nera, al rimosso della. Cioè, quindi è sempre stata una caratteristica fondante, appunto, l'eliminazione della violenza da una parte per addossarla a tutta un'altra parte. C'è anche un altro episodio, secondo me, altrettanto significativo, che non riguarda solo che non riguarda Fratelli d'Italia, ma riguarda più che altro la Lega. E ricorderete tutti, chi ci ascolta ricorderà che lo scorso maggio si è tenuto il Remigration Summit a Gallarate, sotto l'egida della Lega, o comunque con il beneplacito dell'amministrazione leghista. Era il summit che praticamente è stato un raduno di estremisti di destra da tutta Europa, che si riunivano per propugnare il piano di remigrazione, che è un piano anticostituzionale, razzista, per deportare in massa i migranti regolari e irregolari, addirittura i cittadini di seconda e terza generazione. Ecco, a questo, al Remigration Summit di Gallarate, era presente anche un estremista di destra di un gruppuscolo olandese che recentemente, qualche mese fa, è stato arrestato per terrorismo di estrema destra, chiaramente, dalle autorità dei Paesi Bassi. questa notizia non è assolutamente, cioè è stata completamente spunta dai radar. Pensiamo se fosse successo una cosa del genere per qualcuno che magari esprimeva posizioni pro-Palestina, ecco. Penso che se ne sarebbe
certo,
parlato molto.
Probabilmente sarebbe diventato l'oggetto di una serie di trasmissioni televisive della sera sulle alcune tv private, o apertura di titoli di giornali e grandi interrogazioni parlamentari. Grazie Leonardo Bianchi per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi per avermi chiamato.
Siamo arrivati in fondo, sono le 20 e 28 minuti, quasi 29. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con l'Orizzonte delle 20 è come sempre domani sera, poco dopo le 8 di sera naturalmente. Ora vi lascio con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.